occhi chiusi sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 8 e 4 minuti del mattino, con una complessa regolamentazione del microfono, eccoci qua ascoltatori, buongiorno, benvenuti, bentornati, la puntata del venerdì del Demone del Tardi. E cominciamo subito con la notizia della notte, perché sono cominciate le Olimpiadi invernali a Pechino e non si ferma la stagione di trionfi dello sport italiano. Abbiamo vinto il girone del curling. Il curling, ce l'avete presente, quella disciplina meravigliosa con la pentolone e lo scopettone. Abbiamo stracciato la Repubblica Ceca 9-1, abbiamo beffato gli svizzeri 8-7 e poi abbiamo conquistato il girone battendo la Norvegia 11-8, capito? Abbiamo battuto la Norvegia a curling, che è come se stracciassimo i cowboy a lazzo, gli aborigeni a boomerang. Pazzesco, che trionfo, che stagione. Ma intanto subito la classifica provvisoria delle altre Olimpiadi, quelle della canzone italiana, perché anche se fate finta di niente e vi state voltando dall'altra parte, chi io? No, io no, sì, uno su due tra voi ha guardato appassionatamente il festival, lo dice l'Auditel, share costante oltre il 50% e l'avete guardato non solo per sentire l'inno del comunismo della rappresentante di lista con le mani ciao ciao, con i piedi ciao ciao, l'avete guardato perché volete sapere qual è la classifica provvisoria, visto che la puntata è finita come sempre alle 2 del mattino. E allora attenzione, perché al sesto posto San Giovanni con Farfalle, al quinto Irama con Ovunque sarai, al quarto Gianni Morandi spinto dal televoto con Apri tutte le porte, al terzo Elisa con O forse sei tu, al secondo Mahmood e Blanco con Brividi e al primo posto Mattarella con Vi faccio un culo così grande. Mattarella in testa al televoto e anche nell'applausometro, un Mattarella che è stato interrotto più volte dalle stand innovation dei parlamentari, una performance pazzesca che lo porta ai vertici dell'applausometro dell'intera storia repubblicana. C'è una classifica stilata dal Corriere della Sera a pagina 3 che vede in fondo Pertini nel 78 con 6 applausi, Cossiga nell'85 con 9 e a salire Scalfaro nel 92 con 14, Ciampi nel 99 con 19, il Napolitano 1 nel 2006 29 interruzioni con gli applausi, Napolitano 2 al terzo posto e qui siamo sul podio nel 2013 con 32 applausi, Mattarella al secondo posto nel febbraio del 2015 con 40 interruzioni e a questo punto il Mattarella 2 al primo posto anche in questa particolare classifica con 55 interruzioni, qualcuno dice 55, qualcuno 54, qualcuno 53, oggi sui giornali insomma c'è un dibattito che riguarda l'algebra più che la politica, naturalmente fuori classifica resta il Fantozzi dei 90 minuti di applausi, record imbattibile, ma Mattarella si colloca comunque in zona corazzata Kotionkin con un quoziente di applausi incredibili, applausi, applausi, applausi da parte di quei parlamentari che Mattarella stava prendendo a schiaffi, un paradosso che non si spiega, o forse sì, lo si spiega magari con Checco Zalone, perché i parlamentari devono aver pensato forse che Mattarella stesse adottando la stessa tecnica di Checco Zalone, no, non quella di imitare un trans brasiliano, ma quella di incarnare la maschera di uno stereotipo per poi ribaltarlo, cioè devono aver pensato i parlamentari che Mattarella stesse incarnando lo stereotipo del presidente tutto etica e rigore per dirgli in realtà tranquilli ragazzi, fate un po' il cazzo che vi pare come sempre. Tra poco su Mattarella ci torniamo perché ovviamente è su questo che sono concentrati quasi tutti i quotidiani, ma intanto quella che per me è la vera notizia del giorno, probabilmente l'avete vista, ma a Rotterdam c'è un ponte storico, monumento nazionale che venne pure bombardato dai nazisti e che adesso viene bombardato, ovvero tirato giù dall'amministrazione comunale perché per far passare lo yacht più grande del mondo che è quello di Jeff Bezos, se vogliamo avere come dire fare una scelta nel grande campo del simbolico per rappresentare esistente, non c'è nulla di meglio dello storico ponte di Rotterdam che viene abbattuto per far passare lo yacht megalomane di Jeff Bezos. Raccontiamola subito la vicenda, non c'è abbastanza spazio, scrive Massimo Gaggia, pagina 17 del Corriere della Sera, non c'è spazio al mondo per l'ego smisurato di Jeff Bezos, di certo non ce n'è a Rotterdam, dove il sindaco ha annunciato che farà smontare temporaneamente lo storico ponte cittadino per permettere il passaggio del nuovo enorme enorme yacht del fondatore di Amazon, lungo 127 metri e troppo alto, 40 metri, per passare sotto il ponte di Königshaven, costruito nel 1878, bombardato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e in seguito ricostruito. Ponte che, appunto, dicevo, è diventato monumento nazionale, ma durante l'estate ne verrà rimossa l'intera sezione centrale proprio per permettere la navigazione lungo il canale dello yacht Y721, il nome dell'imbarcazione costruita nei cantieri olandesi, yacht oceanico costato 430 milioni di dollari. La decisione ha ovviamente scatenato polemiche, anche perché il ponte era stato appena restaurato tra il 2014 e il 2017, le autorità avevano promesso che mai sarebbe successo di nuovo. Il sindaco di Rotterdam si è però difeso, sostenendo che la costruzione dello yacht ha garantito posti di lavoro e ha promesso che il ponte sarà ricostruito identico entro un paio di settimane dopo che l'avranno smontato. Insomma, qual è il problema? Che quella è l'unica rotta verso il mare e che, essendo Rotterdam la capitale marittima d'Europa, così ha detto il sindaco, non poteva esimersi dal cogliere l'occasione di un progetto troppo importante dal punto di vista economico. I cantieri navali sono un pilastro della municipalità, ha detto il sindaco, e quindi giù il ponte. L'ultima volta, ricordiamolo, l'avevano fatto i nazisti bombardandolo per far passare lo yacht di Jeff Bezos, che quando costruirà per sé la macchina più grande del mondo, metti che voglia venire a fare una gita a Milano e decida di venirci in macchina, magari dobbiamo tirare giù temporaneamente il Castello Sforzesco perché Bezos non riesce a parcheggiare, ma a quel punto chi se ne frega, perché sarà una tale attrattiva turistica la macchina più grande del mondo di Jeff Bezos, sarà un così grande volano per il turismo che potremo tirare giù anche il Castello degli Sforza. Ma va bene, perché c'è un'altra notizia dopo lo yacht più grande del mondo. L'altra notizia su cui vale la pena soffermarsi è quella che riguarda invece il ministro più basso del mondo, nessun tipo di body shaming per carità, ovvero Brunetta. Cosa ha detto Brunetta? Cosa ha fatto? Restiamo sul cosa ha detto. Ieri ha detto, visto che la pandemia sarebbe declinante, ha detto basta far finta di lavorare da casa, basta, tornate a lavorare. Allora, al netto del fatto che lo smart working non è che debba essere o che sia necessariamente un privilegio, cioè quella roba stravaccata che fai la riunione in mutande col gatto sulla tastiera e il bambino dietro che canta, che poi finisci sui social e si ride tantissimo. Lo smart working può essere un privilegio, ma diciamo che è un privilegio che sta a cavallo tra il confino e gli arresti domiciliari. Però questa cosa che dice Brunetta non è che sia così sconvolgente di per sé, perché sta perfettamente dentro al solco di quella Weltanschauung, di quella narrazione del mondo per cui i ragazzi sono chiusi, i disoccupati sono fannulloni, in cui c'è nel solco quella pedagogia dei ricchi, ve la ricordate, che spiegano ai poveri che in fondo è un po' colpa loro se sono poveri, e allora arrivavano i consigli di Briatore e quelli di Barilla che dicevano rinunciate ai sussidi e mettetevi in gioco, e quindi, come dire, in quel solco si arriva qua al basta far finta di lavorare di Brunetta, stop allo smart working, tornate a lavorare davvero. Che se ci pensate però è in fondo esattamente quello che ieri ha detto Mattarella, e lo ha detto pure a lui, pure a Brunetta: basta far finta di lavorare, basta fare smart working in TV, vedete di lavorare sul serio, perché è arrivato il momento di ricominciare. Chi invece non può ricominciare ed è andato in smart working è Salvini, che ha preso il Covid, Salvini che è già stato ribattezzato il paziente meno di zero, Salvini che quindi dovrà star chiuso in casa a far finta di lavorare, così come tutti i salami che ha baciato e che adesso saranno certamente in quarantena. Ma andiamo a vedere, perché ci siamo già mangiati mezza puntata di oggi, che è quella corta perché poi c'è il giorno delle locuste, andiamo a vedere i titoli principali dei quotidiani di oggi, che sono quasi tutti sul giuramento di Mattarella, che, come dicevamo, ha giurato innanzitutto che questa, ragazzi, è l'ultima volta, non se ne parla più tra 7 anni. Ora ricostruiamo l'Italia, il virgolettato del discorso presidenziale di ieri che sceglie il Corriere in forma di titolo. Lo dicevamo già ieri anche sulle nostre frequenze, la parola più gettonata e più utilizzata è stata dignità, e quindi il titolo della Stampa è La dignità di un paese, l'Italia delle dignità, il titolo invece scelto da Repubblica, che nell'occhiello mette subito l'attenzione su uno dei punti più delicati del paese rinnovato delineato da Mattarella, ovvero quello della riforma della giustizia. Ci occuperemo anche di questo tra poco. Intanto, per chi suona la campana di Mattarella, il titolo in rosso del Foglio: sberle sulla giustizia. Finalmente esulta il Foglio, i nuovi orizzonti europeisti, tra parentesi la Lega applaude a proposito di paradossi. Il titolo di domani invece è con il discorso del bis: Mattarella prova a salvare i partiti da loro stessi. Il due volte presidente chiarisce di aver accettato la rielezione come riconoscimento alla centralità del Parlamento invece che per effetto della sua paralisi. Intanto i leader ragionano sul rimpasto di governo. Ovazioni alla legge che bloccano loro, è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, che mette il dito sul paradosso dell'applausometro impazzito degli imputati alla sbarra. Mattarella bis, 55 applausi soprattutto contro i giudici. Riforma del CSM, Sergio mette fretta ma la buona fede c'è, secondo il Fatto Quotidiano. Una nuova normalità è quella disegnata da Mattarella, secondo l'Avvenire, e questo è il titolo: Mattarella uscire dall'emergenza ridando centralità al Parlamento o prevarranno altri poteri forti. Urgente la riforma della giustizia, il richiamo alla dignità per tutti. Cambio di marcia è il titolo scelto dal Giorno. La ricarica invece il titolo che fa il Manifesto. Il Sole 24 Ore che richiama Mattarella invece titola sulla BCE, che adesso è preoccupata dall'inflazione. Di questo tema sicuramente parleremo poi con il professor Di Stefano all'interno del Giorno delle Locuste, così come della crisi dell'automotive che si fa sempre più profonda, e certamente anche del mega tonfo di Facebook che ha perso 200 miliardi in borsa e che soprattutto perde utenti, e c'è un nesso, le due cose sono evidentemente correlate. Una notizia che riguarda anche l'energia sulla Prima del Sole: gas, ripartono le forniture russe verso la Germania, meno cari luce e metano. Altra notizia che troviamo su quasi tutte le prime pagine: raid anti-ISIS, morto il capo, c'è sempre un nuovo capo dell'ISIS che viene seccato dai blitz statunitensi. Il tema però è che ad ogni blitz ci sono anche vittime innocenti, donne e bambini tra le 13 vittime dell'attacco di ieri. Naturalmente ci sono numerosi esegeti che anche oggi si cimentano nell'interpretazione delle parole e del pezzo di Checco Zalone, che pare oscuro come alcuni passaggi della Bibbia, e il fatto che sia oscuro da una parte fa esultare sia la sinistra che la destra, da Adinolfi fino all'estrema sinistra, tutti a dire bravo Checco Zalone. Poi ci sono quelli che invece l'hanno trovato pessimo. Insomma, ognuno, Checco Zalone sta un po' negli occhi di chi lo guarda, e ognuno l'ha letto un po' a modo suo. Ma lasciamo perdere Checco Zalone, occupiamoci di Mattarella, ubi maior. E l'esegeta di Mattarella, uno degli esegeti più importanti, è certamente Marzio Breda, il Quirinalista del Corriere della Sera, che oggi entra appunto nella lettura dell'agenda di Mattarella. Non dà lezioni, non assesta frustate, ma non cauziona o compiace nessuno, Sergio Mattarella, neanche le Camere che lo hanno rieletto il 29 gennaio e che adesso lo applaudono. Si lancia in un discorso che è un'agenda per il paese, un memorandum destinato a proiettarsi oltre l'emergenza di questo momento e anche oltre Draghi sull'Italia che verrà, un testo richiesto dall'impianto sofisticato ed aleggiore in filigrana, nel quale mette pure il Parlamento con le spalle al muro, comunque elogiandolo assieme alle autonomie per il ruolo di perno del sistema e cuore di ogni legittimazione politica. Spetta infatti in primo luogo a Montecitorio e a Palazzo Madama sostenere l'opera del governo Draghi, ponendo le basi di una nuova fase di crescita, il che si traduce in un richiamo al valore della stabilità operosa e dunque per estensione alla responsabilità e alla lealtà verso l'esecutivo inventato da lui, ma soprattutto verso gli italiani che restano purtroppo in difficoltà su tanti fronti. È una riflessione che va considerata su un orizzonte lungo, almeno per i canonici 7 anni, quelli del presidente, quella del presidente, ciò che smentisce qualsiasi ipotesi di un mandato più breve, perché certe esigenze, compresa quella di un indispensabile adeguamento di pezzi decisivi dello Stato, non possono essere affrontate e risolte in poco tempo. Tuttavia il presidente lascia intendere chiaramente che il cantiere va inaugurato al più presto ed esorta ad aprirlo forte dell'energia istituzionale offertagli dalla larghissima maggioranza che lo ha confermato sul Colle. Il capitolo sul quale Mattarella non si preoccupa di mostrarsi ansiogeno per qualcuno, in questo caso le toghe, è appunto quello della giustizia, terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività, dice Mattarella, e nel quale lui stesso è stato a più riprese chiamato in causa, lo affronta dopo aver glissato un po' su altri temi delicati. Non spetta a me indicare percorsi riformatori da seguire, mettendosi come altre volte nei suoi interventi del passato nei panni dei cittadini, rivendicando nel contempo il ruolo di capo del Consiglio Superiore della Magistratura, con un'allusione alla riforma annunciata dal governo che chiede sia completata subito. Questo è uno dei passaggi più rilevanti e più delicati nel intervento del Presidente della Repubblica, che poi ha disegnato la sua agenda del paese che dovrebbe essere, declinando in tanti modi il concetto di dignità, una declinazione che sembra un po' Imagine di John Lennon nella versione quirinalizia di Mattarella, dove troviamo, e qui siamo su Repubblica, le disuguaglianze crescenti, un paese in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità vengano meno, i giovani, un'Italia che offra ai suoi giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per garantire la coesione del nostro popolo, l'ambiente, un'Italia impegnata nella tutela dell'ambiente consapevole della responsabilità verso le future generazioni, le donne escluse dal lavoro e la marginalità femminile che rallenta lo sviluppo oltre che essere un ritardo civile e umano, o la dignità che è non costringere le donne a dover scegliere tra il lavoro e la maternità, ancora la precarietà, troppi giovani costretti in lavori precari e mal pagati quando non confinati nelle periferie esistenziali, le morti sul lavoro che devono essere azzerate, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, e poi il razzismo, la schiavitù, le mafie, le carceri, insomma non li elenco tutti, anche perché ci siamo a lunghi soffermati anche sulle nostre frequenze, sulla lettura, il racconto del discorso di Mattarella. Bene, e di fronte a queste sollecitazioni come risponde immediatamente il Parlamento? Risponde così, con microfono non te ne andare, risponde così con la nascita di Italia al Centro. Pensate un po', il piano della federazione tra Italia Viva e Coraggio Italia, che cantierizzano un gruppo parlamentare comune. Eccolo qua il cantiere della federazione centrista, ma la strategia parlamentare, scrive Tommaso Labate sempre sulle colonne del Corriere, soltanto un pezzo e forse neanche il più significativo dell'intera operazione, che nei sogni dei fondatori di Italia al Centro punta a occupare uno spazio tra il campo largo a trazione PD 5 Stelle e i tormenti del centrodestra a tre punte dall'altro. Al Centro però chi ci sta? Ci sta naturalmente lui, Silvio Berlusconi. Berlusconi, che oggi è intervistato a tutta pagina 9 da Paola Di Caro. Berlusconi, che innanzitutto ci tiene a chiarire: oh, guardate che ho chiamato io Mattarella chiedendogli la disponibilità al bis, e quindi, dopo aver fermato la guerra fredda, ha confermato anche Mattarella, lo ha fatto lui stesso. E a Berlusconi, che sta al centro, gli viene chiesto, come dire, del tentativo di occupazione dello stesso parcheggio da parte di Italia al centro, è favorevole a una federazione con i partiti centristi della sua coalizione, Coraggio Italia, Noi per l'Italia, UDC, magari per essere forza attrattiva anche di altre formazioni centriste come Italia Viva. Sono favorevole, dice Berlusconi, a tutto ciò che può riunire i moderati nel solco del Partito Popolare Europeo, di cui siamo orgogliosa espressione. La storia di Renzi è diversa, un giorno deciderà dove vuole approdare. E insomma, Berlusconi lo aspetta, naturalmente da leader di un'alleanza di centrodestra che, spiega in un altro passaggio, esiste perché l'ho inventata io nel 94, e di Forza Italia non si può fare a meno. Potrebbe scoprirlo la Meloni, che l'altra sera ha detto in diretta su Rete 4 di non dover niente a Berlusconi, e Berlusconi ha pensato bene a questo punto di risponderla con un ban provvisorio dalle sue televisioni, riorientate in una, verso una nuova pagina centrista. C'è un centro più interessante, però è più rilevante, che è quello in cui si collocano e intendono ricollocarsi già da oggi gli studenti, che tornano al centro dell'attenzione. Scuola al lavoro, oggi si torna in piazza, siamo a pagina 16 della Stampa, Francesco Grignetti, Simona Buscaglia. Doveroso ascoltare gli studenti, non l'ha detto uno qualsiasi, l'ha detto proprio ieri Mattarella, e l'invito di Mattarella nel suo discorso di insediamento, e cioè nell'occasione più solenne, un invito all'ascolto che arriva alla vigilia di una giornata di mobilitazione in quasi tutte le piazze d'Italia. Il movimento degli studenti vuole mostrare il suo protagonismo, a cominciare dalla grande manifestazione a Roma, con corteo che passerà davanti al Ministero dell'Istruzione, e si temono tensioni. E intanto, gli immaturi siete voi, questo sarà lo slogan principale. Sì, perché nella protesta studentesca si sommano due rivendicazioni: la contrarietà alla maturità con doppia prova scritta, l'indignazione per la morte del loro coetaneo Lorenzo Parrelli a Udine, e la voglia di rimettere in discussione l'alternanza scuola-lavoro. In questo nuovo movimento studentesco, rimarcano le fonti di polizia, coesistono fondamentalmente due anime: ce n'è una di sinistra più moderata, che fa riferimento all'Unione degli Studenti, una più radicale, tra cui c'è l'OSA, Opposizione Studentesca d'Alternativa. Questo dualismo ieri è venuto alla luce a Torino, quando solo una parte degli studenti ha accettato di partecipare a un incontro in prefettura, dove si doveva concordare il percorso del corteo. La frangia più radicale non ha voluto partecipare, gli altri hanno concluso invece per una, tra virgolette, passeggiata consapevole, un eufemismo per poter aggirare le norme, in quanto il Piemonte, zona arancione, sarebbe vietata ogni manifestazione in movimento anche a Milano, e il sindaco cercare la mediazione. La gestione delle manifestazioni deve essere rivista, dice Giuseppe Sala, dopo che nei giorni scorsi per primo il sindaco di Torino Stefano Lorusso aveva chiesto un cambio di linea delle direttive sui cortei. Credo che la nostra attenzione debba essere molto rivolta ai giovani, ha sottolineato Sala. Non dobbiamo creare ai giovani eccessivi alibi, ma nemmeno non comprendere che questi lunghi mesi hanno portato molto disagio. Tante tensioni ruotano attorno al divieto di sfilare emanato dal Viminale dopo la clamorosa irruzione nella sede della CGIL nel nostro paese, dichiara ad esempio Luca Redolfi dell'Unione degli Studenti. Vi è un tema spinoso legato alla democrazia e alla repressione del dissenso. La direttiva ministeriale di novembre della ministra ha limitato le possibilità di manifestare. Anche in questo caso ci si fa scudo delle infiltrazioni. Gli infiltrati devono dirci chi sono, dice oggi Harry De Luca, che ritorna sul concetto che già aveva espresso ieri sulle colonne del Fatto Quotidiano. Picchiare i giovani è una vigliaccata, dice, ma la Stampa oggi ospita, anche dopo quello di J-Ax di ieri, l'intervento di Lodo Guenzi. E cosa dice Lodo Guenzi? Con questo andiamo a chiudere la rassegna di oggi del Demone, perché c'è già pronto il GR per l'edizione delle 8.30. Dice così Lodo Guenzi: che grande amarezza la parabola che mi immagino sui ragazzini di 18 anni che intanto si si trovano in una zona promiscua tra studio e sfruttamento. L'origine della questione è chiaramente la stessa, dice Lord Wainsey, cioè a un certo punto sono crollate alcune certezze del Novecento riguardo a che cos'è il lavoro e nella dialettica del vivere per lavorare o lavorare per vivere. L'interrogativo è: sono i soldi che devono servire per far vivere le persone o sono le persone che devono servire a far crescere i soldi del padrone, il capitale? Si è scelta, dice Wainsey, la seconda strada. In questa dinamica è utile risparmiare sui protocolli di sicurezza ed è utile trasformare la formazione in una sorta di manodopera gratuita. Sono tragedie figlie dello stesso padre, le morti bianche, la morte del povero Parelli e il fatto che questa generazione cresciuta con questo modello in uscita da 2 anni di pandemia che hanno ulteriormente abbassato sul fronte della politica reale il tema dei diritti del lavoro è un problema. Che questo tipo di presa di coscienza vada a finire a manganellate in testa a quegli stessi ragazzi che stanno cercando una strada e sperano in un lavoro con delle sicurezze è molto triste. Così parlò Lodo Guenzi sulle colonne della Stampa. Lodo Guenzi che ci riporta in qualche modo a bordeggiare sul palco con il palco dell'Ariston. In questi giorni si tengono molto i due binari della politica e della kermesse festivaliera, ma intanto mi faccio da parte rapidamente. Torniamo tra poco con il giorno delle locuste, linea GR per i titoli delle 8:30 e poi ci ritroviamo tra poco.